minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
anziani, carcerati.
Infatti, più azione, meno parole.
Benvenuti da Eliana Storri nella rubrica dedicata al sociale e all'ambiente. Oggi parleremo di disturbi alimentari e le conseguenze sulla vita delle persone che ne soffrono. Ma prima, come sempre, alcune piccole buone notizie. Josie Puedo, grazie al programma cubano di alfabetizzazione Sì, io posso, il villaggio di Santa Maria Visitación in Guatemala è ufficialmente libero dall'analfabetismo. Dopo un anno di corsi sono rimaste solo 45 persone non ancora in grado di leggere e scrivere, il 3,42% della popolazione. E vissero felici ed ecocompatibili. Andrea Parrish e Pete Geyer, giovane coppia di Spokane, Washington, sono convolati a nozze un vero e proprio matrimonio a bassissimo impatto ambientale. I due infatti si sono finanziati la cerimonia raccogliendo e avviando al riciclo lattine usate. In 197 giorni e grazie alla collaborazione di tutta la città hanno raccolto oltre 400.000 contenitori. Rivenduti ad un'azienda specializzata nel riciclo hanno fruttato $4.000, l'intero costo di abiti, fiori e banchetto. In Italia sono più di 3 milioni le persone che soffrono di disturbi alimentari e il numero è in costante aumento. Nell'85% dei casi sono donne adulte, adolescenti e bambine, ma il fenomeno negli ultimi anni riguarda anche l'uomo. Parliamo di bulimia e anoressia con Nadia Accetti, fondatrice di Donna Donna Onlus. Accetti, benvenuta.
Buongiorno, grazie.
Allora, ci vuole presentare l'associazione Donna Donna Onlus, quando nasce e da quale esperienza?
Allora, Donna Donna Onlus nasce da neanche 2 anni. E io l'ho fondata perché ho sofferto per più di 10 anni di disturbi alimentari. E nel momento della vittoria di questo dramma che ha condizionato tutta la mia vita, dalla sfera privata, lavorativa e col mio corpo personale, ho deciso di fare qualcosa. Abbiamo inaugurato con un video che ha girato le scuole e piano piano sto dedicando veramente tutta la mia vita e il mio essere giovane donna a questo tema, proprio a dimostrare che si può vincere, si può non solo superare il dolore, ma trasformarlo in qualcosa di forte, con messaggi positivi e propositivi, proprio la vittoria del bene sul male.
Cosa sono i disturbi del comportamento alimentare?
Il disturbo del comportamento alimentare ovviamente è un disagio con il cibo, però senza pensare che questo disagio possa appartenere solo alla sfera dell'apparato digerente o altro, è assolutamente un problema che io non ho paura a definire una malattia mentale, è un disagio, è la risposta, è un sintomo, non è la causa del problema.
Quindi alla base cosa c'è?
Beh, sicuramente essendo proprio la risposta di un disagio psicologico e relazionale, alla base ci sono delle lacune, dei vuoti che ognuno ha e che di conseguenza si sfoga in questo modo. È una dipendenza, si manifesta come una vera e propria dipendenza, è il potere, è un controllo su se stessi e sulle proprie emozioni, è come la droga, come l'alcol, è una dipendenza.
È un rifiuto di vivere che può essere originato da cosa, da quale causa?
Le cause sono tante, sicuramente possono essere delle violenze subite, violenze psicologiche, purtroppo non c'è una causa, sono tante variabili e tante dinamiche che derivano da una concomitanza di fattori sociali, psicologici e anche biologici, perché comunque si stimola l'endorfina, non è solo un problema di volontà, assolutamente no. Sì, purtroppo c'è una gratificazione vera e propria che deriva da questo mangiare e quindi di conseguenza a un certo punto diventa una vera e propria necessità, io la definisco psicobiologica, gli esperti, psicobiologica, e quindi bisogna sfatare anche questa illusione che una mancanza di volontà e di controllo, e di conseguenza il senso di colpa diventa la prima espressione di questo disagio, il non sentirsi così forte da riuscire a controllarsi. È un disagio emotivo e gli altri noi dobbiamo riconoscerlo come tale, senza giudicarsi.
Possiamo dire quindi cibo come una sorta di anestetico contro le prove della vita?
Assolutamente sì. Chi soffre di disturbi alimentari è così ossessionato dal cibo che la propria vita finisce per l'essere totalmente concentrata sulla questione alimentare, quindi impedendo di provare interesse, entusiasmi verso qualsiasi altro ambito della vita. Questo è il vero dramma. Io lo definisco, e ci tengo a dire questo, una piaga sociale, non solo per i numeri, perché i numeri che lei ha detto prima sono altissimi, forse anche di più saranno, perché la bulimia raramente viene detta. La piaga sociale, perché non ti fa vivere, tu non vivi la propria vita, tu comprometti la tua vita personale, fai scelte sbagliate e la scelta sbagliata ti porta all'autodistruzione, non sei costruttivo, non costruisci, non fai una famiglia, non sei forte nel lavoro. Io la definisco piaga sociale perché compromette la vita sociale dell'individuo e quindi poi del benessere collettivo. Ecco perché secondo me i messaggi positivi della vittoria del bene sul male devono essere sponsorizzati e promossi quanto più possibile, perché bisogna battere che questo problema è gravissimo, ma anche riconoscerlo come quando si ha l'influenza. Vai, ti curi, ti rompi la gamba, hai la pazienza di metterti il gesso. La stessa cosa è un disturbo alimentare, con dei tempi probabilmente diversi, più lunghi e soprattutto diversi dall'uno o dall'altra persona. Non bisogna vergognarsi di chiedere aiuto e di riconoscere in sé un disagio del genere. Purtroppo viviamo in una società che giudica e che alla prima difficoltà ti margina o ti cerca di approfittare delle proprie difficoltà, e quindi si ha paura a farsi vedere in difficoltà, e questo forse è il vero dramma, non tanto la malattia, ma tutto il giudizio che c'è intorno. L'umiliazione del giudizio è veramente una componente essenziale per l'insorgenza e soprattutto della cronicità di questi problemi. Io penso che questa possa essere veramente la parola chiave per la soluzione, cioè non giudicarsi e agli altri dire non giudicate.
In fondo, accetti, è anche il solo mezzo di comunicazione che la persona anoressica o bulimica ha per dire al mondo che ha qualcosa di grave che la fa soffrire. È un SOS comportarsi così?
A volte sì, sicuramente a un certo livello, sì, è molto probabile. Chiaro che non è solo rivolto agli altri, comunque sì, sono tutti campanelli d'allarme anche verso gli altri, sì, sicuramente sì. Ecco perché noi abbiamo realizzato un opuscolo a cui tengo molto, e si chiama Stop agli studi alimentari, dove c'è proprio una pagina con una serie di consigli per i familiari e gli amici, perché ci sono dei campanelli di allarme che la persona che soffre dà, inconsciamente ovviamente, e che se riconosciuti possono veramente risolvere, possono arrivare alla soluzione, aiutare alla la soluzione del problema in poco. Bisogna avere occhi per guardare e soprattutto appoggiarsi agli esperti, tornando al discorso del giudizio, di non vergognarsi di chiedere aiuto.
Come viene effettuata la diagnosi?
Dipende dal livello di disagio. Sicuramente il primo step è il medico di base, cioè andare a chiedere un confronto con il proprio medico di cura, soprattutto se si parla di giovani, e poi c'è un approccio, l'approccio più valido è l'approccio multidisciplinare, ovvero attraverso un'equipe di più esperti che passano dal nutrizionista, lo psicologo, lo psichiatra se necessario. L'esperto è un amico e un alleato. Quindi questa è la base. Poi l'aiuto, io non credo che serva solo lo psicologo. Ci sono tante, noi addirittura facciamo la danza del ventre, la terapia dello specchio, la valorizzazione di sé. Sono variabili, non è purtroppo come l'aspirina, no? Prendi la pillola e via.
Come si cura quindi? È un po' un contributo da tutte le varie discipline e da tutti i vari specialisti?
Assolutamente sì. Ma ci sono delle strutture, dipende. Lì purtroppo dipende dallo stato, dalla cronicità del problema. ci sono delle strutture meravigliose sul territorio nazionale che hanno dei day hospital piuttosto che una residenziale. Sicuramente appoggiarsi a queste strutture, se si è in un certo livello di problema, è una strada importante, però io continuo e continuerò sempre a lavorare sulla quotidianità, perché io credo che se noi non riusciamo a cambiare la testa delle persone, anche la persona che esce da una clinica privata che può costare quello che vuoi, se fuori il mondo continua a essere in un certo modo, la persona può ricadere o comunque che fa? Si emargina, perché non c'è un confronto.
Nadia, perché spesso ci sono tentativi e tentativi di cura, ma la persona malata non fa altro che diminuire il peso fino alla morte? C'è un punto di non ritorno?
Nell'anoressia sicuramente ci sono delle dinamiche molto profonde di narcisismo da una parte e di forza, perché sono delle donne, delle persone molto forti. È chiaro che dipende da dove sono, purtroppo è brutto dirlo, dagli esperti a cui si sono rivolte o viceversa quando si sono rivolte. È chiaro che se tu arrivi in ospedale con un ricovero coatto perché pesi 30 kg, ne prendi grazie all'alimentazione artificiale 6 e puoi firmare, non si può considerare guarita la persona, è chiaro.
Lei prima diceva che le cause sono nella vita quotidiana, nella famiglia, ma i modelli pubblicitari e cinematografici hanno il loro peso?
Guardi, la nostra Onlus si occupa soprattutto, è nata proprio per questo, per la prevenzione e l'informazione. Oltre a questo abbiamo cercato di creare una rete con le strutture che già operano nel settore proprio per dare aiuto, ma cosa a cui tengo di più è proprio quello che lei ha appena accennato, cioè la prevenzione e la comunicazione. I media hanno distrutto con i messaggi e le trappole di un mondo perfetto, perché ti propongono una perfezione inesistente. Ciò che io e noi di Donna Donna Onlus proponiamo non è la lotta del grasso al magro, della velina alla donna normale, no, è l'accettazione di sé e far capire che tutto ciò che i media ci propongono è un gioco, è un'illusione. Io non vado contro la moda, io non vado contro i media, perché ci vado nella misura in cui esagerano, soprattutto rispetto ai modelli di ragazze imposti. Ciò che va condannato è che non ci propongono solo quello. Non è la lotta alla velina, è che propongono solo la velina. Ben venga anche una ragazza morbida. Tra l'altro noi abbiamo basato tutto su questo, tutto sulla comunicazione. Abbiamo fatto un calendario con 50 donne di tutte le età, di tutte le taglie, solo coperte da un drappeggio rosso. Il calendario si chiama Tu sei bellezza ed è un verso di San Francesco, proprio ad esortare una bellezza che ognuno è bello per quello che è. Tu sei bellezza, e nel calendario addirittura ci sono due modelle di Valentino, perché non è un problema di quanto pesi, ma di chi sei, perché ci sono tante giovani donne e anche donne madre natura, non possiamo neanche condannarle. Io credo molto e veramente bisogna esortare proprio come natura crea, cioè ognuno ha la sua costituzione, Dio ci ha fatto così, bisogna valorizzarsi. Arricchirsi, la bellezza va valorizzata, quindi ben vengano i centri di cura, i centri di bellezza, l'estetica, corsi di trucco, massaggi, noi regaliamo il massaggio a tutte le associate, perché la vanità, se è un'ossessione, diventa un male, un peccato, ma la cura di sé è un dovere e questa è una chiave importante che a me ha aiutato molto. Io con mio padre spirituale mi confronto spesso e parliamo di seduzione spirituale. Il Donna Donna si chiama Donna Donna Onlus, ironia e seduzione contro anoressia e la bulimia. Ma è una seduzione spirituale, una seduzione rispetto al proprio corpo che va tutelato, valorizzato e anche preservato. La bellezza è un dono, partendo dal fatto che ognuno di noi è bello. E bisogna battere proprio il mito della perfezione. Non è la bellezza il problema, è il mito della perfezione. La ruga, il seno, ormai si dimagrisce più per entrare nel vestito e non per la salute. Se lei va in farmacia, uno pensa al dimagrire non perché giustamente fa male. L'obesità è un problema, va combattuto. È l'anticamera del diabete. L'obesità è una grave malattia, non possiamo esortare il grasso è bello, non è un messaggio sano, però se uno entra in farmacia spesso si ritrova a comprare pasticche, bibite, cosa, per che cosa? Per la cellulite, per entrare nel costume. Io non lo trovo una cosa molto sana, non so lei come la pensa.
Beh, mi fanno molto ridere quelle pubblicità verso marzo, aprile, maggio. Una bibita in 2 settimane può entrare nel tuo costume.
Sì, appunto. Allora, il dimagrire è giusto, perché veramente non puoi, per una giovane donna è difficile il parto, a una certa età, ma anche alla mia età, io ho 30 anni, avere chili in più può far male alla schiena, quindi la peso forma è giusto, ma per la salute. Ormai invece qui ogni volta ti giri negli autobus, sederi, cose, si dimagrisce per l'estetica, quindi il solito discorso dell'apparire e non dell'essere. E questo è il problema, è l'approccio che va cambiato, perché poi ribadisco, e lo dirò fino alla morte, l'obesità è un problema.
Sì, sappiamo che porta malattie cardiocircolatorie e il resto.
Assolutamente, non si può fare una campagna sana, grasso contro il magro. Tra l'altro, a sostegno dei media che lei prima ha citato, noi abbiamo proprio un protocollo d'intesa con Alta Roma e Lorenzo Riva, lo stilista, il grande stilista, ha sposato il nostro progetto e ha dedicato a noi un abito e ha scelto me come testimonial di questo e ho chiuso le sfilate di Roma Alta Moda adesso a giugno, d'estate.
Con quale taglia?
Con la mia.
Se
la
posso chiederle, 48,
sì,
è così.
48-50, abbiamo fatto... E lui ha fatto questo abito senza taglia, adesso a ottobre ci saranno delle novità e spero di poterle condividere con voi. E ho sfilato con delle modelle, ragazze bellissime, alte 1,80, io sono alto 1,65, che sono, vi assicuro, probabilmente magre per natura, perché sono delle ragazze slave, quindi hanno un'altra costituzione. Un messaggio che va dato alle ragazze, alle giovani donne, che ognuno ha la propria costituzione. Io quando sono dimagrita tanto perché stavo male, comunque non sono mai stata una modella, perché la mia costituzione è questa. Loro sono delle donne slave che hanno un'altra costituzione, noi siamo donne mediterranee. Questo può sembrare lontano dal tema quello che sto dicendo, ma non lo è.
No, perché è un aspetto da rispettare.
Ecco, il rispetto è proprio questo il punto, perché io credo che parlare di cibo nei disturbi alimentari è solo l'ultimo degli obiettivi. Bisogna parlare di tutto quello che c'è dopo, la punta dell'iceberg è il cibo. Bisogna parlare di altro, ovviamente dire che è colpa della moda, che si è vittime della moda è sbagliato, perché la moda è illusione, è gioco, è creatività, è ironia, è estro, non può essere solo regole, peso, chili, bilance, misure. Non è solo questo, bisogna apprendere dalla moda quello che è più adatto a te. Noi abbiamo fatto questo video che c'è anche su YouTube, tra l'altro abbiamo il sito donnadonnaollus.it ed è un gioco. Questa ragazza si guarda allo specchio, il rapporto con lo specchio è importante e trova l'abito che sta bene a sé. A me sta bene una bella scollatura perché Dio mi ha dato un bel seno, però all'altra ragazza sta bene una bellissima minigonna. Ma non bisogna entrare in conflitto. A lei sta bene una cosa, a me un'altra. Il mondo è bello perché i colori sono tanti. Questa è la chiave, secondo me. Capire i propri limiti e anche i propri pregi. Il difetto non deve essere visto solo con distruzione. Bisogna prenderlo come punto di... come le impronte digitali. Io ho una cosa che nessun altro può avere. La diversità è un valore. È chiaro, noi di Donna a Donna, io addirittura nel nostro staff abbiamo un importante chirurgo estetico. Ben venga anche questo. Ovviamente, secondo me, bisognerebbe quasi fare una legge che dietro ogni intervento di chirurgia estetica ci deve essere l'approccio e l'aiuto psicologico, sempre.
Qualcosa si sta facendo, almeno per quanto riguarda l'età.
Assolutamente l'età. Sì, per fortuna.
Possiamo dare dei riferimenti per
sì.
Chi vuole altre informazioni?
Certo, allora noi abbiamo questo sito che è in costruzione, è www.donnadonnaollus.it. E va aggiornato, abbiamo aperto un numero verde che da settembre sarà di nuovo attivo, è 800-99-0014, noi accogliamo le telefonate, ci sono degli esperti che rispondono e abbiamo la possibilità di richiamare e di offrire il nostro sostegno, appoggiandoci alle strutture che già esistono sul territorio nazionale, e questo è importante, creare una rete. Non è importante l'autoreferenza, è importante creare una rete presso situazioni che già esistono. Anzi, io colgo l'occasione, se me lo permette, di chiedere a coloro che operano nel settore di contattarci per creare delle collaborazioni, perché è la rete che crea la forza, è unirsi, è l'unione. La campagna che noi abbiamo creato si chiama proprio Uniti contro i disturbi alimentari, dove ognuno di noi dà quello che può, dà la propria esperienza, il proprio tempo e la propria disponibilità. Io chiuderei questa meravigliosa intervista e vi ringrazio, anche perché sono molto emozionata, perché veramente io credo molto, a me la fede mi ha salvato, l'arte è la fede e posso dire che la fede in realtà è amore, quindi ognuno di noi deve imparare a sorridere. Esorterei le persone che ascoltano a iniziare a sorridere agli altri con una totale armonia, perché senza volerlo forse potete veramente salvare la giornata di quella persona. La luce veramente può sempre abbatte e oscura il buio del male. I disturbi alimentari sono un male dell'anima e l'anima bisogna aiutarla, io dico ridendo, cotonare l'autostima attraverso dei piccoli passi quotidiani, e il sorriso è l'arma, una delle armi più potenti. Ne sono convinta, perché viviamo in una società che ormai veramente ci porta sempre a essere più chiusi nel nostro microcosmo e a pensare solo al piccolissimo giardino nostro, se non addirittura solo a noi stessi.
Grazie a Nadia Cetti, fondatrice di Donna Donna Onlus, l'associazione che si occupa di combattere l'anoressia, la bulimia, i disturbi alimentari. Grazie a Cetti per essere stata con noi.
Grazie a lei, buona giornata.
La rubrica infatti termina qui. Grazie per averci seguito, un buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.